Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Eccoci, buon giovedì sera da parte mia e da parte di
Annalisa. Buonasera Pietro, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano, un abbraccio
a
grandissimo,
virtuale. Sempre più numeroso.
Ah beh, dico, ci fa piacere.
Un po' i riscontri della settimana scorsa, oramai abbiamo toccato i 25.000 nostri radioascoltatori che assiduamente...
Questa news la sto acquisendo proprio adesso,
sì,
Pietro,
sì,
li abbracciamo tutti.
Il direttore infatti mi ha fatto presente, insomma, di salutarli perché veramente sono sempre più numerosi, apprezzano logicamente il nostro approccio comunicativo, apprezzano la musica che proponiamo e apprezzano anche le storie che proponiamo, i racconti.
Bene, ne siamo
felici. Come quello di questa sera, da chi partiamo?
Partiamo da una scrittrice, poetessa, attrice, insomma
c'è più di qualcosa da raccontare.
C'è tanta sostanza,
Ilaria
Maria
D'Urbano.
Ciao Ilaria, benvenuta.
Ciao, grazie per avermi invitato, grazie davvero.
Grazie a te.
Allora, guarda Ilaria, noi partiamo proprio, visto che il nostro programma è un programma in cui si parla di emozioni. Ecco, cosa ti dona, no? Cosa porta nella tua vita più emozione?
Allora, secondo me, visto che il tuo programma si chiama L'altro sono io... più cosa mi porta nella mia vita più emozioni e chi mi porta nella mia vita più emozioni, che è proprio l'altro che mi porta emozioni. E quindi scoprire, conoscere l'altro, anche perché appunto io oltre ad essere scrittrice, attrice, sono anche counselor, quindi per me l'altro è veramente un regalo, un qualcosa di prezioso da ascoltare. E nell'ascolto io trovo l'emozione, scopro l'emozione, che ogni volta ovviamente è diversa perché l'altro è un universo unico e con le sue leggi che lo governano e l'ascolto appunto di questo mistero suscita in me grandissime emozioni.
Ilaria, ma quindi non hai paura di confrontarti con gli altri e di scoprire che poi, giustamente, è come se fosse uno specchio, no? Scoprire qualcosa di te che tieni lì nascosto.
Esatto, no, io penso sia un grandissimo momento, cioè il confronto sia veramente un qualcosa che non va evitato, ma altrimenti non c'è relazione. Quindi il confronto può essere veramente una chiave importantissima per aprire delle porte e conoscere tante segrete di noi stessi, ecco. Tra l'altro hai usato un'espressione, no? L'altro è me stesso allo specchio, che lo dice anche Camilleri, quando io sono molto amica di Giovanni Caccamo e lui nel suo brano, no, Pallottole, le parole hanno un peso, riporta questa citazione di Camilleri in cui dice proprio l'altro non è altro che me stesso allo specchio, quindi hai usato un'espressione molto bella.
Però insomma si vede che qui con le parole ci sappiamo fare molto bene, Ilaria, nel senso tu si vede che insomma è proprio una bellissima impronta. E partiamo proprio da questo, Ilaria, nel senso, com'è nata questa tua bella passione per la scrittura, per la poesia, perché tu sei anche poetessa, insomma, quindi qui c'è tanto da capire. Ecco, chi è che ha capito immediatamente che tu avevi delle doti che potevano poi funzionare, perché poi hai iniziato anche a scrivere?
Sì, allora, l'amore per la lettura e la scrittura mi accompagna da quando sono molto molto piccola e anzi a volte volevo leggere cose che erano anche magari più grandi delle mie capacità di comprensione, ed ero sempre accompagnato da questo, lettura, scrittura, e ho sempre scritto. Mi ricordo che avevo 12 anni e c'era la guerra del Golfo, io scrissi da ragazzina la mia prima poesia, che per me diciamo poteva essere così definita, che era dedicata alla guerra del Golfo. E poi però è successa questa cosa, che la mia scrittura è sempre stata molto intima, e c'è stato un giorno in cui, evidentemente era un periodo per me di cambiamento, ho bruciato tutto quello che avevo scritto. Sì, fuoco, l'elemento fuoco l'ho fatto agire. Come scusa?
Hai fatto ardere le parole, Ilaria, per il vero senso della parola, no?
Brava, brava, questa mi piace come immagine. La rivedrò, quindi con occhi diversi dopo la tua, dopo questa frase.
Ho i diritti d'autore a questo punto, io non mi accorgo stasera.
No, e quindi poi in realtà, vabbè, io poi ho fatto anche un percorso lungo di meditazione profonda, yoga, e la mia guida spirituale ogni tanto mi diceva tu devi scrivere. Poi in realtà è successo che durante il primo lockdown, perché per scrivere ci vuole anche tempo, è cosa che ho avuto poco in questo ultimo periodo, quindi ho sfruttato questo lockdown e quindi ho utilizzato in modo creativo il mio tempo. E ho cominciato a scrivere, ma in realtà il mio libro Alma e Dolore Agile, che verrà adesso pubblicato a metà dicembre dall'editore La Vela, è nato con un'ispirazione, perché io ho sentito la prima frase del mio libro, cioè come se qualcuno me l'avesse suggerita, e da lì è stato proprio una diga che si è aperta e alla fine è stato quello che mi ha permesso poi di scrivere tutto il libro. Quindi quella frase, che secondo me è ispirata, perché quasi non mi appartiene, no? Che inizia proprio non ricordo come bene la conoscenza degli oggetti, è una frase che ho sentito e da lì poi è partito tutto.
Senti, Ilaria, noi di solito anche l'altra settimana che abbiamo intervistato un psicologo, no? Psicologo, insomma, eccetera. E quindi io di solito chiedo sempre questa cosa, che mi interessa tanto, ma ecco, la sensibilità è un pregio o un difetto?
Penso sempre che sia un pregio. Bisogna, ovviamente, come tutti gli strumenti affilati, imparare a usarla e a maneggiarlo, perché può anche ferirci, no? No, se impariamo, allora il mio libro si chiama Alma e Dolore Agile, e quindi la tua domanda non è scollegata al titolo del mio libro, perché riuscire ad accostare un aggettivo che appunto rimanda ad una leggerezza, no? All'agilità, alla parola dolore, è come dire che dietro c'è un percorso di trasformazione, quindi la mia sensibilità è stata anche strumento per riuscire a trasformare il dolore in qualcosa che potesse essere definito agile, e questo ovviamente non è stato indolore, quindi il dolore diventa agile, ma non è indolore il processo, però ci si può riuscire, quindi la sensibilità sicuramente è un dono, io non sono sicura di questo.
Beh, ci rinfranchi, mia cara Ilaria, perché alle volte non è facile per noi sensibili come Pietro e me stessa, insomma, alle volte hai ragione, si fa fatica, però hai detto una cosa bellissima che credo porteremo con noi, il fatto del saperla maneggiare, cioè nel saperla usare questa sensibilità, altrimenti ci si può far male, questo magari lo lanciamo anche a chi ci ascolta e chi ha queste caratteristiche. E senti Ilaria, relativamente proprio a questo tuo romanzo, no? Tu qui hai, insomma, ti sei messa a nudo, lo possiamo dire, hai visto veramente a nudo la tua anima senza alcuna riserva. Ecco, è stato più un percorso però doloroso, ecco, stando proprio al titolo di questo romanzo, o più catartico, cioè dove ti sei liberata e ne sei stata quindi molto felice?
Io penso che il dolore ci sia stato prima, no? Quando riesci a metterti così a nudo, perché in qualche modo quel dolore l'hai già superato. Altrimenti non riesci a renderlo pubblico, diciamo così, c'è il bisogno di vivere il dolore, di leccarsi le ferite e di metabolizzarlo, e poi puoi farne dono, però prima deve avvenire questo processo. Tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente il maestro Pupi Avati, che mi ha regalato una bellissima preparazione al mio libro, e vi rubo un minuto per raccontarvi com'è andata, perché vabbè, io sono in contatto, sì, sono in contatto con lui per, insomma, il discorso cinema, e un giorno venne a Firenze a presentare uno dei suoi libri e io molto umilmente gli consegnai il mio, dicendogli: ma guarda Pupi, se ti va di leggerlo. E lui per lì mi rispose: no, ma Ilaria, io non ho tempo adesso, tutte queste cose da fare. E vabbè, io ho accettato, giustamente, ho colto la sua risposta. Poi la sera mi è arrivata un'email, erano le 10:22:30 e Tin arriva la notifica, mesi tutti avanti, apro subito e mi scrive: cara Ilaria, ho iniziato a leggere il tuo libro al Carta Freccia Club e non ho potuto smettere di leggerlo fino a Roma. Quindi da lì è partito tutto un qualcosa di bellissimo, scrivendomi appunto una prefazione breve ma molto molto bella, per me molto importante, quindi lo ringrazio ufficialmente, pubblicamente.
Sì. Lo ringraziamo pure noi, perché ha definito un libro sublime. Un monologo redatto senza pause, tutto sott'acqua, senza prendere mai fiato, quindi vuol dire che, ma non solo... Cioè il fatto che tu l'hai scritto senza fiato, ma va letto senza fiato.
Sicuramente qualcuno mi ha detto che non ha potuto smettere di leggerlo. E qualcun altro mi ha detto che ha dovuto centellinarlo perché è talmente, come dire, certe cose sono talmente intense che anche nella lettura bisogna prendersi un po' di tempo. Quindi dipende un po' dal sentire di chi legge.
Ma proprio rispetto a questa cosa, sentire di chi legge, ma io sono, per esempio, io sono uno che, anche se anche nelle prime pagine non riesco a farmi coinvolgere, io comunque il libro lo leggo fino in fondo per una questione di rispetto nei confronti dello dell'autore, no? Tu invece non
pensa.
Cioè nel senso che se dopo tre pagine non ti convince lo lasci quel libro?
Ma allora diciamo che questo avviene prima, nel senso, quando scelgo il libro in libreria, se non mi attira all'inizio non lo compro, ma se lo compro è perché poi lo leggo tutto.
Però potrebbe succedere che tu sei convinto un po' dalle recensioni, dal titolo, cioè, poi alla fine
può capitare,
però devo dire che tutti i libri che io ho acquistato poi li ho letti sempre.
Brava.
Allora, tra l'altro
hai parlato allo scrittore a questo punto.
Assolutamente.
Tu hai ricevuto anche diversi riconoscimenti, insomma, diciamolo, sei davvero davvero una brava scrittrice e hai ricevuto un importantissimo riconoscimento, la targa d'onore al premio internazionale Alda Merini, e mica poco. La lista è al buio. Che emozione hai fatto, Ilaria?
Ma bellissimo, anche perché appunto era la prima volta che in qualche modo mettevo in circolo le mie poesie, perché appunto dopo che abbiamo fatto ardere le parole a un certo punto ho deciso anche di mostrarle, no? Di donarle alla luce, non solo al fuoco, e quindi è stato un riconoscimento bellissimo, perché non me l'aspettavo. Cioè io ho detto vabbè, visto che appunto nel tempo del lockdown ho avuto più tempo, ho cominciato a mandare le mie poesie in giro, e quando è arrivato questo riconoscimento è stato totalmente inaspettato, quindi come tutto ciò che è inaspettato è una grandissima sorpresa, ed è stato molto emozionante, anche perché ovviamente Alda Merini è comunque un faro per tutti noi poeti. Sì.
Io che ho avuto l'onore, infatti io dopo che ho intervistato Alda Merini ho detto, per me posso anche abbandonare qualsiasi altro tipo di intervista. E lei le parole le faceva veramente bruciare, guarda, te lo dico sinceramente, bruciavano le parole di Alda Merini.
Ma bruciano ancora.
E bruciano ancora.
Dici bene, Ilaria.
E anche a lei, io ho chiesto poi in questa chiacchierata, in effetti, diciamo sinceramente, io ho parlato poco, anche perché sono rimasto proprio lì incantato soltanto ad osservarla, insomma, e a sentire quello che diceva, insomma, quindi non è che ho fatto tante domande, però una cosa che ho chiesto a lei, vorrei chiedere anche a te, il fatto di sentirsi adeguati al tempo che uno viva, no? Tu ti senti adeguata al tempo che vivi?
Questa è una bella domanda. Io spesso mi sento fuori posto, sono sincera, e anzi è bellissimo perché la collana di cui il mio libro di poesie fa parte, che si chiama Frantoio, il mio libro, fa parte di una collana che si chiama Fuori Stagione. E infatti per me è una cosa bellissima, perché quando mi chiamò il curatore della collana mi disse: ma come ti senti in relazione a questa al nome che abbiamo dato a questa collana, no? E ho detto: ma per me è perfetta, perché mi sono sempre sentita fuori stagione da quando sono nata, perché ho sempre amato per esempio stare con gli anziani. Cioè, da quando sono piccola amavo la compagnia delle persone molto molto più grandi di me e gli anziani. Quindi non lo so, è come se parallelamente a questa, a questo momento di...
che sono anziano,
non c'erano dubbi, Pietro. Beh, insomma,
ma ormai sono, ormai sono anziano anch'io, quindi non è un problema.
Bella questa cosa, Ilaria, no, che dici, perché sai che anch'io da piccolina un pochino avevo questa dipendenza anche dai nonni, che erano molto anziani, volevo stare più con loro alle volte, non con i miei amichetti, mi piaceva tantissimo. Oggi invece, Ilaria, alle volte dobbiamo forzare un nipotino o una nipotina per dire vai da nonna, vai da nonno, cerca di stare anche con gli anziani, che possono poi dare veramente, veramente
poi
tanto.
La cosa bella dell'anziano che ritorna a bambino, io di mia nonna per esempio amo questa cosa, cioè che lei, cioè, da nonna è tornata bambina.
Proprio così.
Cioè,
è vero.
È una cosa straordinaria, assolutamente.
È vero. Senti, Ilaria, diciamo, rimanendo sulla questione della poesia, andiamo su una domanda un po' più esistenziale. Qual è il momento più poetico della tua vita, di tutti i giorni, diciamo, quello che potresti definire più poetico? Ovviamente dai te la definizione di poetico in questo caso, non sono io a darla, ma magari la dai tu, che sei molto più brava di me.
Ma allora, quindi tu mi chiedi qual è il momento della giornata che è più poetico in relazione ad un mio concetto, al mio concetto di poesia?
Un personalissimo concetto di poetico.
Ma allora, intanto ti rispondo alla prima domanda, e qual è il momento più poetico della giornata? Per me è la notte, il buio. Quindi è un momento che per me è importante, perché mi stimola proprio l'introspezione, la preghiera, perché sono anche una persona che dedica tempo alla meditazione profonda, quindi mi piace. E anche prepararmi al sonno mi piace, perché credo che il mondo onirico sia un mondo meraviglioso.
Sì.
A cui è giusto, è bene prepararsi quando si va a dormire, quindi addormentarsi con l'atteggiamento giusto, che, sapendo che lì il nostro essere in qualche modo si trasforma, no? Andiamo a collegarci con anche una dimensione più sottile. E quindi quello per me è il momento più poetico. E per quanto riguarda invece il mio concetto di poesia, a me piace molto l'etimologia delle parole. E la poesia ha in sé una radice sanscrita, che è pu, che fa riferimento all'atto generativo, non solo alla creazione ma anche proprio alla procreazione. E quindi, come vedi, tutto torna, nel senso che la procreazione non può avvenire senza dolore, no? Lo sappiamo bene. E quindi la poesia diventa l'estetica del dolore, cioè il dolore che si fa bellezza. Questo per la poesia.
Ah, però dire, Ilaria, ci hai dato veramente delle pillole.
Dobbiamo ringraziare, perché veramente una chiacchierata profonda, intensa. E come ecco, per questo se ci sono tanti radioascoltatori che seguono, perché abbiamo la fortuna di incontrarci, di confrontarci con persone come Ilaria. Però adesso, prima di salutarti, quindi di abbracciarti, logicamente ricordiamo il romanzo Alma e il dolore agile, quindi insomma chi ha voglia di regalarselo per Natale lo faccia, e non, anzi, sicuramente passerà la vigilia non a mangiare l'anguilla, ma Alma e dolore agile.
Edito dall'editore La Vela, che ringrazio, e invece il libro Frantoio edito da Firenze Libri, quindi ci tengo a ringraziare anche i miei editori.
Però io voglio salutarti facendo un'ultima domanda sulla morte, perché questa è la domanda a cui tutti quanti noi molte volte, no, anzi, che altro non ce la facciamo questa domanda.
Sì.
Ecco, tu te la fai la domanda sulla morte, e se hai paura della morte?
Ma allora, il mio libro Alma e dolore agile è, diciamo, l'argomento della morte è sostanzialmente, diciamo che è fondamentale, no? Si basa un po' su quello, sul mio rapporto con questa dimensione. E la paura assolutamente sì, ma nel senso che la paura paura è anche un motore potentissimo che ci spinge a ricercare un qualcosa, no? E quindi la mia paura della morte è diventata in qualche modo nel tempo, ovviamente, visto che ho avuto anche molti lutti purtroppo familiari, e è diventata un accogliere la morte, un conoscerla, andarle vicino, non scappare di fronte alla morte. E in qualche modo io dico, no, quando tu accogli qualcosa ti devi fare un po' simile per accoglierlo. E tu mi dirai, ma cosa ti fa che sei matto, ti rendi simile alla morte? Allora io ti dico sì, perché cos'è morire alla fine? Se non appunto accogliere la vita. Perché in realtà tutto ciò che ogni cosa ha in sé anche il suo opposto. Quindi tante volte mi sembra che la paura della morte nasconda veramente la paura di vivere. Quindi se noi impariamo a vivere, accogliamo la morte e perlomeno avremo meno paura di morire, perché poi penso che un po' la paura resti anche nel momento finale in cui faremo questo salto, no? È inevitabile, anche i grandi santi hanno avuto paura, però l'accogliamo. Ecco, se invece scappiamo, penso che perdiamo una grande occasione.
Mamma mia, Ilaria, io credo che ti ascolterò più volte il podcast di questa puntata, di questa intervista con Ilaria, perché davvero... Sì, mamma mia,
è vero.
Che potere nelle tue parole e che sensazioni bellissime, Ilaria, che dai, davvero, che trasmetti. Complimenti tanti.
Allora, ma grazie. Continua a far bruciare anche tu le tue parole, falle ardere
esatto,
tutti i giorni.
Esatto, un bel falò.
Assolutamente. Allora, da un bel...
Grazie tantissimo.
Da una giovanissima come Annalisa, noi ti abbracciamo, ti ringraziamo e niente, ti diciamo... Ad Maiora
in bocca al lupo.
Bello, mi piace Ad Maiora, io ricambio l'abbraccio con tutto il bene e tutto l'affetto.
Grazie mille, Ilaria.
Ilaria Maria Durbano.
Ciao Ilaria.
Grazie.
Ciao.
Grazie, a presto, ciao.
Eccoci, siamo tornati.
Eccoci qui.
Su Radio Torre Italia, l'altro sono io. Dopo aver fatto veramente un'esperienza, un viaggio veramente...
Un viaggio poetico, potremmo dire, tra le tante belle parole, no? Che suonano bene, hanno tante sensazioni, adesso andiamo alla sensazione
allora,
della musica.
Allora, adesso entriamo nel mondo della musica, una musica fatta di cerca, di nuove sonorità, e qui, diciamo, c'è uno delle due anime del gruppo in questione. L'altra persona la nominiamo, poi la salutiamo, giustamente facciamo in bocca al lupo, e quindi l'avremo in un altro momento. Allora, loro sono Vittorio Bianchi e Sofia Anessi e sono i Lost in White. Ciao Vittorio.
Ciao Vittorio, benvenuto.
Ciao Pietro, ciao Annalisa. Grazie mille per ospitarmi, è un piacere.
No, grazie a te. Allora, Vittorio, tu sei, diciamo, simbolicamente, insomma, sei il fondatore del gruppo, lo possiamo dire. Sempre sei perso, uno direbbe sei perso, diciamo, sei dentro al mondo soul, jazz, punk, altri jazz,
esatto.
Insomma, ecco, anche se diciamo si è più persi nel mondo, no, lost in white, diciamo, nel bianco,
sì.
Però molto alla musica black, tu e Sofia.
Black and white.
Esatto. Sì, beh, in realtà il Lost in White è un po' ironico, no? Perché allora l'ha deciso il nostro editore, perché io di cognome siamo Bianchi.
Sì, certo.
Ho i capelli bianchi da quando sono giovane, perché ho questa caratteristica genetica, e in più facciamo musica nera, e quindi un po' per similitudine con il bianco del mio cognome dei miei capelli, un po' per ironia rispetto alla nostra passione per la musica nera, abbiamo scelto Lost in White.
Ecco, ma proprio perché fate anche jazz, eccetera, lo considerate questo genere un genere di nicchia?
Beh sì, è un genere di nicchia sicuramente. Io, guarda, sono cresciuto negli anni 90 con la musica, diciamo, acid jazz, che era uno dei rivoli, diciamo, del soul, dell'R&B, del funk. C'erano dei riferimenti di gruppi come gli Incognito, Brand New Edis, e quella tradizione nella mia carriera di musicista me la sono sempre portata appresso, finché ho iniziato a scrivere anche cose mie dopo aver lavorato come turnista per altri, insegnato, eccetera. Per cui l'incontro con Sofia, che di una generazione successiva, mi ha dato l'opportunità di dare una rinfrescata al genere, e abbiamo avuto la fortuna e anche il merito, devo dire, di essere notati da Irma Records, che è un'etichetta molto importante nella musica, diciamo, groovosa italiana, ed è iniziata l'avventura, ecco.
Senti, ma se la tua bisnonna non avesse lasciato un pianoforte, ma uno scacciapensieri, tu comunque avresti suonato.
È iniziato così, sì. È iniziato quando mia mamma ha portato il pianoforte della bisnonna a casa. Avevo 6 o 7 anni, ho iniziato a strimpellare, poi vabbè, è stato tutta una vita in cui, anche se ho fatto anche altri mestieri, a dire la verità, quando ero giovane, ma poi insomma la musica mi ha sempre riattratto a sé, e ormai si vive di quello, ed è bellissimo, devo dire.
Bello, bello Vittorio, bellissimo sentirti così appassionato, poi sei un tipo molto carismatico, insomma, è solo così si può poi veramente arrivare anche a creare un gruppo, così come hai fatto tu Vittorio. Sono incuriosito dalla scelta proprio del nome che avete voluto dare, no? Al di là delle spiegazioni che ci hai dato, però mi chiedevo, la scelta proprio di un nome inglese, tipicamente inglese, rispetto a quello italiano, è stata una scelta proprio pensata in relazione al tipo di ispirate, oppure ci sono altre situazioni, diciamo?
No, questa è stata una scelta anche, tra virgolette, commerciale, nel senso che ovviamente, essendo musica di nicchia, bisogna andare a pescare ascoltatori un po' ovunque nel mondo. Diciamo che ovunque nel mondo ci sono appassionati del nostro sottogenere del soul, insomma, acid jazz, jazz funk, che si voglia dire, e quindi, diciamo, la piccola impronta internazionale nel nome ci voleva, perché altrimenti ci saremmo limitati, così dal punto di vista della diffusione del brand, se vogliamo parlare così, oggi, solamente al pubblico italiano, che apprezziamo e sappiamo anche di essere apprezzati da loro, però effettivamente essendo una nicchia piccola dobbiamo cercare di andare a pescare in tutto il pianeta.
È una scelta giustissima, assolutamente.
Sì. Anche perché noi abbiamo scelto di fare anche i testi in inglese, perché, sì, perché comunque il genere cantato in italiano è veramente difficile, se non impossibile. Cioè, la lingua inglese si presta al nostro tipo di groove, e declinarla sull'italiano poi non si sa mai, magari lo faremo, però è veramente difficile. Sono operazioni che qualcuno ha fatto anche molto bene, vedi Di Rotta su Cuba, anche se fa un genere completamente diverso dal nostro, perché è un altro tipo di funk, più pop, più leggero, e lì la lingua italiana si può adattare. Devo dire che sono stati molto bravi, però, perché dal punto di vista tecnico mettere insieme quel tipo di groove del funk con la lingua italiana non è banalissimo, e loro sono stati molto bravi, e comunque diciamo sono su un altro rivolo su un altro ramo del mondo R&B, ecco, sì. Un po' diverso dal nostro.
Sì. Senti, Vittorio, ti stavo per chiedere una questione: com'è il tuo rapporto col tempo, no? Poi a parte che mi sembra a novembre sia uscito proprio il singolo The Week, eccetera, quindi volevo chiederti proprio se è sufficiente per poter cambiare la propria vita una settimana.
Sì.
Lo chiediamo a Paolo Coelho, non so.
Sì. In effetti il testo di quella canzone è stato ispirato dall'aforisma di Coelho, cioè diciamo una settimana è un tempo sufficiente per decidere cosa fare della propria vita, in sostanza. E questo sì, credo sia così, perché a un certo punto quando ci sono i periodi difficili in cui bisogna decidere, bisogna anche magari razionalizzare, pensare, valutare tutto, ma poi bisogna ascoltare anche un po' il cuore e la pancia e agire. Questa cosa è riferita tra l'altro in particolare, devo dire, a quando ho deciso attorno ai 20 anni e poco più di darmi alla musica come mestiere, quindi ero lì indeciso, oddio, se non ho lo stipendio, non ho lo stipendio, ce la farò, non ce la farò. A un certo punto, se uno sta a ragionare su queste cose, arriva alla pensione che non ha ancora preso una decisione. Quindi mi è capitato di leggere quel libro, ho trovato questo aforisma e ho detto ok, dai, mi do una settimana e ecco.
Senti Vittorio, ma a proposito di questo, no? Perché tu parlavi del fatto che il musicista solitamente ai noi non viene considerato un vero e proprio lavoratore, ma cioè, io non so dove è scritta questa cosa, qualcuno me lo deve dire, ma insomma la pandemia, ecco Vittorio, pensi che abbia in qualche maniera fatto ribaltare un po' questa idea, perché comunque la pandemia ha fatto poi concentrare l'attenzione su voi musicisti, su tanti aspetti, anche questo, insomma qualcosa di positivo può essere venuto fuori secondo te, Vittorio?
Sì, credo che alla fine ci sia un po' più di consapevolezza del fatto che anche se noi musicisti facciamo un mestiere che viene scelto ovviamente per passione, nessuno fa il musicista per forza, però è anche quello con cui ci guadagniamo il pane, e la musica, diciamo di qualità, ma intendo di tutti i generi, quando dico qualità intendo la musica fatta da qualcuno che si alza la mattina e pensa solo a quella e arriva la sera e sta ancora pensando a quella, non ci sarebbe se qualcuno in una settimana, no di più, non prendesse la decisione di fare questo mestiere. E credo che la pandemia abbia dato un po' di consapevolezza in generale del fatto che anche il nostro è un mestiere, anche se ti devo dire che nella mia vita ho sentito di tutto, compreso non so, gestori di locali che quando ero giovane mi chiedevano ma tu ci chiedi dei soldi per venire a suonare, ma tu ti diverti suonando, cioè perché ci chiedi dei soldi? Però devo dire che non c'è stato solo questo, ci sono anche tanti organizzatori e gestori di locali che capiscono e apprezzano lo sforzo che facciamo. Sì.
Grazie a Dio.
Ma questo diciamo che è un discorso culturale, perché infatti io ripeto sempre questa cosa che succede nel nord Europa, no? C'è una mia amica adesso che sta vivendo in Danimarca, Lei quando va, per esempio lì c'è l'usanza che nei locali mettono a disposizione pianoforte, non solo, permettono di fare serate, e quando l'artista suona, cioè non è, si rompono di mangiare per ascoltare. Cioè,
sì, sì, sì.
Cioè, e quindi proprio rispetto a questa cosa, ecco, io ti volevo chiedere, di solito il teatro, ecco, per avere un impatto emotivo forte ha bisogno di quelle benedette tavole, ma anche la musica ha bisogno di una situazione ideale, di un luogo ideale per poter arrivare al cuore.
Sicuramente sì, sicuramente sì. Devo dire che allora, la situazione in Italia ha diciamo delle influenze che arrivano anche dal nostro ben noto amore per il cibo, per cui spesso c'è questa associazione tra cibo e musica anche in festival vari, e per cui ogni tanto si crea la situazione per cui, no, ti trovi a suonare in posti dove la gente è più occupata dal gamberone che non dalla tua canzone. Però devo dire che in generale è anche un po' compito poi alla fine dell'artista, anche in situazioni magari un po' difficili, non ideali, di attirare emotivamente chi ha davanti e portarselo con sé durante il concerto. Poi in realtà ci sono anche tante situazioni come i teatri, i festival, dove la gente va principalmente per ascoltare, dove è molto più semplice suonare. In altri posti, diciamo di natura ibrida, inizi sempre a suonare con la paura di non riuscire a aprire il dialogo con chi ti ascolta, no? La famosa situazione da sottofondo, che è quella che fa venire un po' di mal di cuore al musicista, perché si sente un po' come un giradischi magari.
Vittorio, visto che noi ascolteremo al termine di questa nostra chiacchierata, insomma ascolteremo Unstable, giusto?
Certo.
Con questo brano, eccetera. Io vorrei che tu noi introducessi un attimo, ma in che senso perché da introdurre? Perché diciamo la tematica trattata è un po' particolare, un po' parla anche di questo, il fatto di avere questo pizzico di follia, no? Per poter fare veramente, certo. per sentirsi artisti devi essere un po' folle. Ecco, dici un attimo perché questa scelta di ribadire questo concetto?
Allora, guarda, ti dico, l'ispirazione è arrivata da un episodio personale, cioè l'instabilità che mi ha ispirato questo pezzo è stata una cosa così molto comune, la rottura di una storia d'amore importante e diciamo il contrasto un po' tra il senso di sollievo, diciamo, per la fine delle sofferenze, dei tentativi di ricucire e dall'altra parte, diciamo, la consapevolezza che si apre una fase nuova della vita, per cui c'è una sorta di instabilità perché alla fine in queste situazioni non capisci bene se stai bene o se stai male, e questa è stata un po' l'ispirazione. Poi in generale mi fa piacere che abbiate colto questo, perché è un po' un piccolo tributo al fatto che comunque l'instabilità in qualche modo porta alla creatività, e questo qui è un po' il tema, diciamo, che vivono molti artisti, molte persone che scrivono anche nel campo delle altre arti. Non voglio parlare di sofferenza, perché poi appunto se sentite il pezzo, cioè, esprime tutt'altro che sofferenza dal punto di vista musicale.
Sì, e io volevo dire una cosetta proprio in merito a questa cosa di
certo.
E pensando al fatto che voi siete ben sei elementi dal vivo, Vittorio, quindi sì. Siete veramente una bellissima sì. Figura con tanti strumenti. Ecco, qual è il segreto della vostra unione come gruppo? Proprio questo pizzico di follia, questa creatività? O...
Infatti anche rispetto a come mai anche la scelta, no, di creare questo sì. Questa bella collaborazione, questa bella empatia con Sofia Nessi, perché
esatto.
Ecco, dove
ecco, dov'è?
Ma allora, no, allora la questione di Sofia è molto particolare. Io mi sono dedicato durante la mia vita, e mi dedico tuttora anche all'insegnamento, e ho scoperto Sofia nella scuola dove insegnavo. Allora aveva 12 anni, parlo di 8 anni fa, perché adesso ne ha 20, e quando l'ho sentita cantare la prima volta ho detto: ah, questa insomma era qualcosa di particolare, di, cioè, non si può cantare così a 12 anni, cioè, avevano già la capacità interpretativa di una cantante adulta. Per cui, come si suol dire, l'ho tenuta d'occhio e quando ho cominciato a pensare a formare il gruppo per il live, lei nel frattempo era cresciuta, non che fosse diventata grandissima, sto parlando che non so, aveva 16 anni, l'abbiamo cooptata nel gruppo per registrare il secondo disco dei Lost in White. E da allora è diventata la vocal leader, diciamo, fissa, e ha una sensibilità particolare anche per gli ascolti che ha avuto. Ovviamente qui entra in gioco anche la famiglia, la fortuna, l'attenzione, sicuramente anche il talento, e attorno al progetto gli altri quattro personaggi si sono avvicinati un po' per un effetto calamita, cioè la passione comune per la musica black, hanno cominciato a sentire qualche preproduzione che avevo fatto, hanno chiesto ma perché non proviamo, insomma è stato un po' una sorta di effetto calamita attorno al progetto. Questo mi rende molto orgoglioso e a tutti, e se poi devo dire è una scelta, quella che diciamo siamo un po' più sul fronte comunicativo io e Sofia, è una scelta anche dell'etichetta, dire la verità, però il gruppo, perché il duo è facilmente memorizzabile, no? Però il gruppo effettivamente è formato da 6 persone, ecco.
Vittorio, allora noi ti dobbiamo ringraziare, però adesso è giusto che tu faccia, visto che dobbiamo ascoltare il Fable, faccia una dedica, siamo in radio, la dedica la lasciamo a te, a chi la vogliamo dedicare a Fable?
Allora, voglio dedicare a Fable a tutti coloro che si sentono instabili, ma che sanno che potranno risolvere la propria vita nel giro di una settimana.
Chiuso nelle parole più semplici e più efficaci tutto questo. Grazie mille Vittorio.
Grazie a voi, grazie Annalisa, grazie Pietro.
No, grazie a te. E Sofia, salutaci Sofia, ma non solo. Salutaci tutti.
Sicuramente.
Tutti i componenti, assolutamente, tutte persone.
Sarà fatto. Sicuramente.
Passione. Grazie allora, Vittorio Bianchi, Rosti.
Grazie a voi.
Ciao Vittorio, un abbraccio.
Ciao.
Ciao, un abbraccio a tutti voi.
Ciao.
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, ritmica.
Sempre su Radio Tor Italia, l'altro sono io, e siamo immersi, siamo pienamente immersi sulle onde, sulle frequenze di Radio Tor Italia.
Notiamo sulle onde comunicative dei nostri grandi ospiti.
Che bello, la musica poi che ci accompagna, ci avvolge. E qui andiamo da una persona che effettivamente con la sua musica avvolge e coinvolge, perché lui è cantante, musicista, compositore.
Insomma, ha iniziato all'età di 8 anni, ci faremo raccontare un po' di
quindi
cose.
È cresciuto prima del tempo, io non lo so adesso.
Penso proprio
come
di
mai,
sì, come i classici bambini prodigio.
E allora abbiamo con noi Salvo Tozzi.
Ciao Salvo, benvenuto.
Buonasera, grazie, buonasera a tutti. grazie dell'invito.
Grazie a te. L'invito, anzi, allora io direi di partire proprio da questo, Salvo. Cioè tu già a 8 anni, scusami, non, invece di giocare ai cowboy, già hai iniziato a suonare la chitarra, ecco, perché questo?
Sì, ma allora guarda, praticamente è stato un amore a prima vista, nel senso che mi hanno regalato una chitarra, che poi era una chitarra di plastica, cioè nel senso di quelle chitarrine tutte colorate, con quelle corde di, non so se era nylon o non so cosa fosse, e ho iniziato a sentire qualche suono e mi sono praticamente innamorato e volevo andare avanti e quindi ho continuato, non c'erano soldatini che potevano interessarmi, quindi qualsiasi cosa che poteva, esatto,
ho capito, ti sei legato, insomma. Io al massimo addio riesco a suonare il bicchiere, quello con il bordo del bicchiere col dito.
Ah, sì. No. Ma lo sai che è difficile anche quello. È difficile suonare il bordo del bicchiere.
La stessa nota, non è che.
Salvo, non cambia granché Pietro, insomma, adesso non esageriamo, assolutamente. Parliamo di te invece, Salvo. Tu dalla chitarra, ecco, altro che bicchieri, sei passato poi al basso e al pianoforte, Salvo. E poi sì. Qual è lo strumento che ti è rimasto più nel cuore, ecco?
Allora, io praticamente il pianoforte, perché io da ragazzino non ho avuto mai l'opportunità di averlo come strumento, perché comunque è uno strumento importante, quindi era anche costoso, e una famiglia numerosa come la mia, diciamo, non potevo avere, ecco, quello che magari sognavo, ecco, nel senso che c'erano altre priorità, ecco. Poi con l'andare degli anni ho iniziato a frequentare magari persone e lì ho conosciuto comunque il pianoforte, ma anche comunque a scuola, alle elementari, anche alle medie. Io quando vedevo il pianoforte era sempre con la musica, ero il primo della classe. Sì, perché non c'era niente che mi fermasse, mi sedevo subito e strimpellavo, cioè le dita andavano così a caso, ecco.
Sono un talento innato, eh.
Senti, mi salvo, dai. Cerchi comunque di unire, cioè tra virgolette, la modernità, no? Quindi utilizzando anche le tecnologie musicali, però anche al suono degli strumenti classici, ecco. Ma questa ricerca perché? Perché, ecco, non sei così fiducioso sulla tecnologia musicale moderna e quindi ti devi comunque sempre rifare un po' agli strumenti classici.
Allora, io credo che gli strumenti classici siano la base di tutto, cioè nel senso che io ho un software musicale, ho uno studio, ho un banco analogico e comunque lavoro, diciamo tra virgolette, ibrido, nel senso che comunque passa attraverso il computer qualsiasi strumento suono, se voce, chitarra, acustica, elettrica, pianoforte, tastiere, synth, tutto quello che è. diciamo che i suoni classici mi piacciono perché io adoro la musica classica. Mi piace l'orchestra, quindi io adoro Mozart, Beethoven, Rossi, insomma tutta la musica classica. E quindi io nella mia musica mi piace mettere i suoni classici, non sempre naturalmente, però comunque quando posso le orchestre nel mio piccolo, ecco, perché insomma parlare di orchestra non voglio andare oltre i miei limiti di musicista, ecco, diciamo, rimango sempre nel...
Ma tu sei, però, sì. Salvo, tu l'hai sì. sempre detto, lo ribadisci, per te la musica, diciamo, è linfa vitale. Ecco, ma uno come me invece che la linfa vitale la trova abbracciando un albero. Ecco, tu al di là della musica, dove la trovi questa linfa vitale?
Ma la vita stessa, cioè nel senso che le vibrazioni, quello che comunque, perché tu hai parlato di albero, anche gli alberi comunque trasmettono qualcosa, e quindi non qualsiasi cosa che nella natura, quindi ti trasmette qualcosa, perché comunque noi siamo immersi nelle vibrazioni, cioè nelle onde. Quindi qualsiasi cosa ti porta ad apprendere sempre, qualsiasi cosa essere vivente sia.
Bello, bello questo concetto, Salvo, assolutamente. Senti, poi tu hai fatto un bel percorso, perché voglio dire, hai dovuto affrontare gli studi di perito elettrotecnico e nonostante sì. avessi già questo fuoco che ardeva della musica, però poi dopo insomma hai fatto la tua bella strada e ad oggi hai anche un tuo studio di registrazione ST71 sì. Recording, vero Salvo? Ecco, dovresti valutare proprio tutto questo tuo percorso, dalla passione della musica fino ad oggi a quello che hai realizzato. Quando ti guardi indietro, pensi ci sia qualcosa che ancora avresti potuto fare, oppure sei pienamente soddisfatto di tutto ciò che sei oggi?
Allora, io devo dire che non sono soddisfatto perché io voglio sempre andare avanti, quindi c'è sempre da migliorare, quindi non puoi dire io sono arrivato, non siamo arrivati da nessuna parte. Il conoscere è, per quanto mi riguarda, nel mio studio autodidatta, perché io, a parte gli studi tecnici che poi ho deciso di fare musicista, quindi un ramo completamente diverso, credo che la mia scelta sia proprio dovuta a un qualcosa nel mio DNA, cioè non avrei fatto nessun altro tipo di lavoro, anche se ho fatto altri lavori, ho fatto il manovale, quindi ho lavorato nell'edilizia, ho aperto anche un'impresa edile, quindi insomma, nel senso che il lavoro non mi spaventa, però comunque la musica è quella che...
È insita in te, insomma, fa parte di...
Sì, no.
Assolutamente.
Sì, sì, sì.
Salvo, siccome io ho pensato anche nel modo di fare musica, la cura dei dettagli. Ecco, ma questa cura dei dettagli è dovuta più che altro al merito, a Laura Spada, la tua compagna, una scrittrice, una poetessa, e quindi...
L'amore.
Ecco,
l'amore.
A volte, no, il fatto di questa cura dei dettagli, perché dico, allora può darsi che non è il merito di Salvo, ma di Laura Spada, che visto che è una scrittrice e poetessa, va a curare i dettagli.
Vediamo se ci ritroviamo.
Guarda, allora, assolutamente Laura è stata la parte, il fulcro importante del mio progetto, nel senso che io con Laura ci conosciamo da 4 anni, diciamo che lei è venuta in studio con un'amica, perché l'amica doveva fare una ripresa voci, e quindi ho detto, ma questo brano, perché aveva scritto un brano con quest'altra artista, e io ho detto, guarda, mi piace come scrivi, ho delle bozze, quindi se ti fa piacere possiamo magari vedere di fare qualcosa. E così sono iniziati i primi, le prime parole, le prime musiche, gli incassi di tutte le cose. E quindi insomma abbiamo fatto già 10 brani, adesso il decimo esce fra un paio di giorni, ecco, mettiamo così.
Diciamo esce fra un paio di giorni, infatti peccato perché siamo proprio, eravamo lì, altrimenti l'avremmo...
Sì, ma tanto ve lo faccio avere, nel senso che...
Comunque è un modo per invogliare comunque ad acquistare il brano che uscirà nei prossimi giorni, quindi sicuramente ad ascoltarlo, insomma, quindi...
Sì.
Vogliamo
posso anche dire il titolo è Fuori da questa città.
Fuori da questa città, infatti. Questo lo stavo per dire, mi hai anticipato.
In realtà lo prevedevamo già, Salvo,
sì,
noi abbiamo una sorta di...
C'ho qualche presenza.
Vero, Pier, io penso che comunque Laura no, perché comunque è un vulcano, devo ogni tanto tranquillizzarla, perché ha molta fretta, mi dico rilassati, cioè io non è che metti una chiavetta USB ed esce tutto, la musica non è così a comando, e quindi no, ma perché qua bla bla, qua. No, gli ho detto no, non è così, io deve succedere qualche cosa, e quando succede qualche cosa qualche notticina salta fuori. Siamo
a anche del sentimento, eccetera, dei sentimenti, delle emozioni. Ecco, fra le varie emozioni, secondo te la nostalgia è una delle cose che forse più aiuta a comporre?
Allora, la nostalgia, sicuramente la nostalgia è un qualche cosa che ti fa tornare indietro nel tempo. Magari rivedermi magari da ragazzino o da piccolino, come nel brano che è uscito, Clessidra, è praticamente un percorso a tappe, nel senso che in questo brano ci sono io piccolino, con la voglia di crescere, di andare avanti, di vedere questo futuro da musicista così grande, ma non da musicista, nel senso come vita, sai, che ti tanta curiosità, e poi con l'andare del tempo ti accorgi che stai andando troppo veloce, perché poi gli anni passano e ti rendi conto che è meglio ogni tanto fermarsi, perché siamo presi dal lavoro, da tutto quello che è il movimento che nella nostra vita abbiamo, se no non possiamo stare fermi, e poi andando avanti ti rendi conto e ti vedi vecchio, e quindi questa clessidra è il termometro che ti dice attenzione, cioè guarda che la clessidra, cioè la sabbia sta scendendo, quindi ragiona, fermati un attimino a pensare che c'è altro oltre tutto il lavoro, tutto questo movimento, tutto questo che dobbiamo fare, ci dobbiamo svegliare, dobbiamo andare al lavoro, dobbiamo fare qua, dobbiamo fare lì, tutti presi con il computer, bla bla, cellulari, e non ci rendiamo conto che poi alla fine arriva un punto che inizi a farti delle domande, e quindi insomma Clessidra è stato un percorso di questo genere, cioè cercare di aspettare e di non avere fretta, ecco. Perché il brano dice
il piacere dell'attesa, quindi ecco. Di godersi
esatto, quindi apprezzare anche le piccole cose e non solamente quelle materiali, ma anche quelle spirituali, mettiamole così, che in questo periodo stanno andando diciamo, stanno venendo fuori, ecco, in questo periodo, devo dire, molto drammatico, molto, molto particolare, molto difficile per tutti, quindi poi per la musica ancora.
Ma è proprio questo, cioè il fatto che, cioè, questa frenesia, diciamo, anche nei momenti in cui tu stai vivendo un momento piacevole, anche quel momento lo bruci, cioè nel senso che lo puoi vivere in maniera veloce, invece dovremmo soffermarci di più
per
quel momento, che
certo,
come un momento che abbiamo, stiamo vivendo adesso con questa chiacchierata, no?
Assolutamente, molto piacevole, devo dire, molto piacevole, una chiacchierata molto
piacevole. Quindi senza la frenesia, ecco, ci stiamo godendo questo bellissimo scambio di emozioni.
Esatto.
Assolutamente.
Per Salvo, ecco, che riguarda proprio consigli, ecco, pratici da dare magari a chi inizia a fare questo mestiere, a voler fare questo mestiere, Salvo, perché insomma, come dire, useresti lo stesso senso di protezione che ha avuto tuo papà all'epoca, che non, magari non era profondamente d'accordo, ma perché si sa, per quello che dicevamo prima, perché si pensa che il musicista non abbia un mestiere, non abbia il posto fisso, ecco,
sì,
è sempre una forma di protezione verso un giovane che vuole iniziare, visto che comunque un percorso ad ogni modo un po' tortuoso.
Allora, io non posso dare un, come ti posso dire, allora, il percorso che una persona ottiene è quello che si sente. Io posso dire che rifarei tutto, cioè rifarei tutto per arrivare a come sono adesso, ma non come, come musicista con la M minuscola, nel senso, io sono molto umile, sono una persona che non sale sui piedistalli, perché è facile cadere, quando cadi poi ti fai male, però io rifarei tutto. Quindi quello che io dico magari ai ragazzi che vogliono iniziare è fare la gavetta, che purtroppo la gavetta è una parola che si è messa un po' nel dimenticatoio, perché oggi è tutto facile, oggi con i talent, con tutto quello che è immediato, ecco perché poi anche essere frenetici, riuscire subito, perché io voglio arrivare subito. Diciamo che quando avevo 10 anni, 12 anni, 17 anni non c'era tutto quello che c'è adesso, quindi la gavetta, studiare, anche autodidatta. Io non ho potuto frequentare il conservatorio perché non mi è stato concesso, ma non perché, insomma, non ci fa niente, devi andare a un istituto tecnico, quindi, però io ho studiato come autodidatta e quindi che ai ragazzi dico studiate, naturalmente se hai il talento, perché il talento lo devi avere, perché se non hai il talento non puoi avere anche il più grande maestro che ti può insegnare, ma non, se non esce qualcosa da dentro di noi non...
Verissimo, Salvo.
Non fai niente, non fai niente.
Vero, non arrivi da nessuna parte. Allora, Salvo,
non arrivi.
Ti vogliamo veramente ringraziare, ti abbracciamo, ma adesso su Clessidra, che andremo ad ascoltare, la dedica, tocca a te. A chi la vogliamo dedicare, Clessidra?
La Clessidra, la dedico a tutti, i ragazzini che stanno iniziando, alle persone un pochino più grandicelle, alle persone adulte, alle persone che comunque sono già a un gradino oltre gli anta, come sono io. E quindi
io ho i capelli bianchi, tranquillo, Sara.
Sì.
Siamo ancora scuri, quindi ci saranno molte secondo me, eh.
No, io gli anta li ho superati da 4, quindi io 54 sono felicissimo di questo mio percorso, e quindi
il cammino di nostra vita, caro Salvo, quindi
assolutamente
da attaccheggiare,
assolutamente.
siamo.
Grazie, Salvo. Si è percepita tutta.
Grazie a voi.
Mi raccomando, seguiamo Salvo Tozzi. Merita.
Vi ringrazio, un abbraccio grande e grazie a tutti, veramente. A presto.
Ciao.
Un abbraccio anche a voi. Grazie, un abbraccio a tutti. Grazie.
Che lei può sempre ripassare, e se si ferma poi la lascia sempre andare, per pentirsi solo quando lei va via, va via. Ma ti lascia sempre l'altra metà, quello che forse domani sarà. Il tempo passa scorrendo pian piano, ti sfiora la mano e poi fugge lontano. E quando arriva la notte, vorresti farci l'amore e correre con lei, ma lei. Ti ricordi quando eri solo un bambino, con la fretta poi di diventare grande, le chiedevi che ricordi fosse in fretta. Io ti spero, ma portami via con te. E poi diventi grande e chiedi vai più lenta, non hai più voglia di correre, di arrivare. E giuri amore eterno, ti chiedi di restare, ma lei non fa scolta, si gira e poi va via, va via. Scorrendo lentamente ti sfiora e va via. Ti lascia sempre l'altra metà, quello che forse domani sarà. Il tempo passa scorrendo, pian piano ti sfiora la mano e poi fugge lontano. E quando arriva la notte, vorresti farci l'amore e godere con lei, ma lei va via. Vengono le luci, dorme la città, la gente aspetta l'alba per ricominciare, ma il nuovo giorno è uguale a ieri e a domani, e tu rimani sveglio, sveglio a pensare alla tua bellezza che un tempo non vedevi. Dimmi cosa facevi quando lei ti cercava, vorresti avere il tempo per tornare indietro, tu non l'hai ancora persa, t'aspetta e poi va via. Va via, ma ti lascia sempre l'altra metà, quello che forse domani sarà. Il tempo passa scorrendo, pian piano ti fiora la mano e poi fugge lontano. Ma poi ti lascia sempre l'altra metà, quello che forse domani sarà. Il tempo passa scorrendo, pian piano ti fiora la mano e poi fugge lontano. E quando arriva la notte, vorresti farti l'amore ed avere ancora del tempo per lei, per non farla più andare via.
Radio Tor, e state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Eccoci, eccoci, siamo eccoci. Sempre qui su Radio Tor Italia, www.radiotoritalia.it, e adesso dopo aver ascoltato quindi un altro un compositore eccetera, passiamo da un cantante rock, un chitarrista rock, anche lui è compositore,
anche lui è compositore.
E poi insomma ha collaborato con anche altri grandi artisti, un grande artista, ossia
Giorgio Ciccarelli.
Ciao Giorgio.
Ciao, Giorgio. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao.
Benvenuto
Giorgio.
Giorgio,
allora noi entriamo subito nel tuo mondo. La musica, sì. La musica per te deve trasmettere benessere o deve più far riflettere?
Guarda, non è che deve deve trasmettere proprio qualche cosa, l'importante è che l'artista che faccia la musica riesca a trasmettere nella musica qualche cosa. Poi se questa cosa esce e arriva agli ascoltatori, allora ha fatto il centro. Se invece non arriva, magari può essere una cosa fine a se stessa, però anche se è una cosa fine a se stessa, assolutamente alla sua dignità. L'importante per me è non fingere, cioè se uno si approccia alla musica, alla composizione, fa una canzone, la cosa principale secondo me è che deve essere onesto e deve mettere in musica quello che sente veramente.
Bellissimo. Senti, invece parlando di ascolto proprio di musica, ecco, tu sei uno che ascolta tanta musica o fa solo tanta musica?
Guarda, io ti direi che uno e nell'altro, perché in realtà vivo una vita abbastanza frenetica, per cui mi devo creare degli spazi per sentire musica e per fare musica, per cui non è che metto, io non sono capace di ascoltare la musica mentre faccio le cose, ho bisogno di concentrarmi, ho bisogno di sentire cosa sto sentendo, per cui la musica di sottofondo per me è come se non esistesse. E altrettanto per farla ho bisogno di tempo, di concentrarmi, per cui i tempi sono un po' contingentati dalle varie altre esigenze. Avendo tre figli poi diventa complicata la situazione.
Giorgio, immagino non sia semplice, però bellissimo, perché i tuoi figli respireranno comunque grazie a te, no? Proprio la musica tutti i giorni. E restando sulla musica, mi ha colpito Giorgio una tua affermazione, perché dici: faccio musica cupa, scura, senza speranza, ma non triste. Qui abbiamo delucidazioni da te, caro Giorgio, perché ecco, magari se penso al cupo, se penso all'oscuro, se penso alla senza speranza, mi viene in automatico pensare che sia qualcosa di triste. Quindi ci deve essere qualcosa
non volevo usare un termine un po' troppo cerebrale oppure poco sentito, ma a me piace il termine musica nichilista. e io non trovo della tristezza nel adesso parlando così stiamo facendo un pur parler, non trovo della tristezza nel nichilismo ma neanche nella cupezza, cioè anzi lo affermo, io non credo di fare musica triste, certamente cupa, soprattutto questo disco, ma non mi sento di fare musica triste, ma neanche mi sento io triste. Certo, ognuno ha il proprio abisso dentro e magari io pesco da lì e meno male che lo pesco e lo trasmetto in musica e non in altri modi, insomma.
Sì,
Giorgio, molto chiaro. Ricollegandomi un po' alla forza rivoluzionaria della musica e quindi ai eventi musicali che hanno sconvolto, hanno veramente portato cambiamenti, ecco, se tu pensi agli eventi musicali del passato, a quale evento musicale importante del passato avresti voluto partecipare? Che ne so, Woodstock, l'ultimo concerto di Freddie Mercury, non lo so.
Ah, fantastico.
Non lo so.
Che bella domanda, ma io dovrei pensare a questa cosa. Boh, io provo così a...
mi butto, boh, sicuramente qualcosa che riguarda i Beatles, però effettivamente loro hanno smesso di fare i concerti, non mi ricordo se nel 66 o nel 67, per cui l'ultima cosa che hanno fatto è stato appunto il concerto dal vivo, intendo, il concerto sul tetto, quindi, ma sì. Ma forse diciamo, anche se sembrerebbe un po' banale, però Woodstock per più che altro per l'atmosfera che si respirava, soprattutto pensando oggi a come poteva essere stato Woodstock, cioè sembra che abbiamo fatto 12 passi indietro anziché passi in avanti rispetto ad allora. Allora si respirava una sensazione di libertà totale e oggi purtroppo siamo costretti, nostro malgrado, a delle limitazioni della libertà davvero notevoli. Sì, certo, per il bene comune delle persone, però è un dato di fatto che non abbiamo le libertà che avevamo un tempo.
Ma vai, prego.
Sì, sì, volevo giusto una curiosità sul Giorgio compositore, no? Ecco, perché sai, abbiamo intervistato anche altri compositori e solitamente rispetto alla questione prima il testo, poi la musica o viceversa, quasi tutti ci hanno risposto, vengono fuori prima le parole e poi dopo ci si abbina la musica, no? Può capitare però anche il contrario, Giorgio, oppure anche tu la vedi in questa maniera?
Ah, caspita, pensa, a me è sempre successo esattamente l'opposto. Non ho sempre iniziato dalla musica e poi sono arrivati i testi. Devi sapere che io per i miei dischi solisti ho collaborato ai testi con Tito Faraci, che è uno scrittore, uno sceneggiatore di fumetti e un amico. Proprio per venire al tuo discorso,
sì.
In quest'ultimo disco abbiamo fatto un esperimento mai tentato prima per quanto ci riguarda, abbiamo provato a partire dai testi, in alcune canzoni abbiamo provato a partire appunto da uno scritto, magari già ritmato, però da uno scritto. E questo per dirti di quanto per me fosse bizzarra la situazione, mentre magari tu mi stai dicendo che per altri è la norma, invece per me assolutamente no. Io prima vado con la musica, con la canzone, magari con delle parole inventate oppure un inglese macronico e solo dopo ci metto il testo. Questa volta invece abbiamo provato a fare un po' l'opposto e sono nati diversi pezzi.
Wow, fantastica questa cosa, davvero, mi piace tantissimo questa idea alternativa che non mi aspettavo. Ecco, sinceramente Giorgio, pensavo che la tua risposta, sì, fosse esattamente classica come quella degli altri, quindi mi hai stupita, in positivo, bravo.
Molto con la propria chitarra, che ultimamente abbiamo intervistato la PFM, Patrick Givas e Cioccio, e insomma, lui ha detto che, insomma, che ha un rapporto, non dico quasi carnale, ma... Ecco, tu che rapporto hai con la tua chitarra?
Ma guarda, io con gli oggetti non ho un rapporto, come dire, cioè sono oggetti, non sono attaccato agli oggetti e... sì, la mia chitarra, ho la mia chitarra a cui sono, non so se dire che sono affezionato, però è la mia chitarra da 30 anni, per cui non ho mai trovato una chitarra che adesso suono migliore, però non posso dire di avere un rapporto carnale, cioè è un oggetto, è un oggetto che...
È un'esagerazione, giustamente.
Sì, no, però questo per dire che lo reputo un bell'oggetto che riesce a farmi esprimere, quindi in questo senso ho un rapporto con la mia chitarra, ecco. Ne ho provate tante e poi alla fine sono ritornato sempre
alla mia Telecaster del 1966.
Fantastico, fantastico Giorgio. Senti, andando proprio dal rapporto con gli oggetti a quello con le persone, perché tu hai prima citato insomma Tito Faraci, con cui hai collaborato molto bene e che hai rincontrato, se non erro, dopo molti anni, se non erro una ventina di anni. Ecco, ma allora questo destino, Giorgio, ci dobbiamo credere che esiste questo destino?
Ma forse è solo stata una coincidenza, non lo so, io direi che sono appunto abbastanza fatalista, per cui le cose devono, se accadono accadono, se non accadono non accadono, insomma, con Dito è stata una coincidenza quasi bizzarra, perché in realtà noi ci siamo conosciuti a metà degli anni Ottanta, ci siamo frequentati molto per 5 anni, se non ricordo male. Poi le nostre strade si sono divise, lui si è buttato sulla scrittura, io mi sono buttato sulla musica, e dopo 20 anni, proprio alla reunion di un mio gruppo degli anni Ottanta, in cui in qualche modo Tito gravitava, lo abbiamo invitato a questo concerto, a questa reunion, e ci siamo ritrovati. La cosa meravigliosa è che ci siamo parlati come se non fossero passati neanche 2 giorni, capito? Come se ci fossimo lasciati l'altro ieri, ci siamo rivisti e ci siamo ritrovati. È la cosa meravigliosa, direi che ho visto questa sorta di coerenza da allora ad adesso che mi è piaciuta molto. L'ho ritrovato bello come prima, con gli stessi stimoli creativi e artistici, ma molto maturato. E magari anche io gli sono sembrato così, non lo so, però ci siamo trovati e io gli ho chiesto se voleva aiutarmi a fare i testi del primo disco, perché magari mi sto dilungando, non lo so, tagliate.
Siamo qui giù.
Perché dovete sapere che io in realtà ho sempre scritto i testi delle mie canzoni, però proprio in quel momento mi trovavo in un periodo abbastanza strano, in cui le cose che scrivevo non mi piacevano, perché avevano una sola direzione e non riuscivo ad uscire da questa situazione, per cui il titolo è proprio caduto a fagiolo, perché io non credo mi sarei proposto a qualcun altro che non fosse un amico, perché appunto cantare delle cose, cioè, le devi fare personale, le devi rendere tue, e se non le condividi diventi proprio un interprete di quelli insomma di quelli classici, sì. E questa cosa non piaceva, per cui tutte le cose sono incastrate a perfezione e abbiamo iniziato questo percorso che è giunto al terzo disco, insomma, e di cui sono molto contento.
Davvero, Niente Demoni e Dei,
che bellissimo titolo.
Esatto.
Bellissimo.
Esatto.
Bellissimo. Anche il titolo, ma è bello, io ho ascoltato.
E non solo il titolo, è bello, ovviamente.
Sottoscrivere, veramente, tutto sottoscritto.
Sì, sì. Grazie.
Assolutamente. Giorgio, ma com'è stato? Ma non perché, io voglio sapere gli aspetti buoni, gli aspetti, non le cose negative, gli aspetti buoni da solista e gli aspetti buoni insomma in una band come quella degli After Hours, insomma, cioè, quali sono gli aspetti buoni?
Guarda, ce ne sono tantissimi, ci sono pro e contro, come in tutte le cose, le cose che balzano più all'occhio sono i famosi oneri e onori, cioè se sei in una band ti dividi tutto, anche le problematiche, soprattutto le problematiche, sai, se sei in 4, in 5 a affrontare una situazione è meglio, cioè ti dà la forza per affrontare le cose, poi soprattutto se sei un gruppo unito, mentre se sei da solo, sei da solo. Allo stesso motivo, le cose belle che ti capitano, anche le cose belle è bello condividerle, quindi diciamo che da solo hai decisamente il controllo su tutto, che poi alla fine diventa anche pesante. No, alla fine preferisco la band.
Vedi, non pensavamo che invece tornassi lì, e invece ci sei tornato. Il ragionamento
in realtà poi come dicevo prima, le cose capitano, e quindi mi sono trovato senza una band. E l'idea di mettere su una nuova band, a parte che era complicatissimo, e poi avrebbe significato dedicare tanto di quel tempo, perché sai, trovare le persone giuste è difficile, certo. Per cui mi sono lanciato in questa avventura solista, e che mi sta dando.
Però giustamente hai dei collaboratori straordinari.
Quindi grandi soddisfazioni, sì, anche per questo percorso, Giorgio.
Allora Giorgio, noi ti dobbiamo ringraziare, perché seppur breve ma intensa chiacchierata, assolutamente. E adesso è il momento di ascoltarlo, questo brano pieno di energia, Sei qui. Che fa parte appunto dell'album Niente Demoni e Dei, giusto Giorgio?
Esattamente così.
Però siamo in radio, la dedica tocca a te. A chi vogliamo dedicare Sei qui?
Prego, devo dedicarlo? Accidenti, sai che non l'ho mai dedicato una canzone a nessuno? Cioè, se non intimamente, ma così non ho mai esplicitato questa cosa, dedico questa canzone a, ma non lo so, non la dedico a tutti proprio, non c'è una dedica particolare, quindi
per ogni attenzione all'ascoltarla,
esattamente.
Perché si accoglie chiunque, questa è la cosa più bella. Bravissimo Giorgio, grazie mille.
E allora, come sempre,
grazie a voi.
Tanto rock nella tua vita, Giorgio, tanto rock.
Grazie mille ragazzi, grazie. Ciao a tutti.
Giorgio, un abbraccio. Giorgio Ciccarelli.
Grazie.
Ciao Giorgio, un abbraccio.
Ciao.
Senza chieder niente a me.
pensieri scritti in rosso, non rispondono a cos'è, cose belle, brutte, nulla, che si scontrano fra noi, che si scontrano fra noi. Che si scontrano fra di noi, fra noi, fra noi. Che sei?
questi vicoletti si sente ogni or cantare la voce allegra e bella dello spazzacamin.
Per questi vicoletti si sente ogni or cantare la voce allegra e bella dello spazzacamin.
S'affaccia alla finestra la bella signorina con voce graziosina chiama lo spazzacamin.
S'affaccia alla finestra la bella signorina con voce graziosina chiama lo spazzacamin.
Prima lo fa entrare e poi lo fa sedere, dà da mangiare e bere allo spazzacamin.
Prima lo fa entrare e poi lo fa sedere, dà da mangiare e bere allo spazzacamin.
E dopo aver mangiato, mangiato e ben bevuto, gli fa vedere il buco, il buco del camin.
E dopo aver mangiato, mangiato e ben bevuto, gli fa vedere il buco del camin.
Mi spiace giovanotto che il mio cammino è stretto, povero giovanotto, come farà a salir?
Mi spiace giovanotto che il mio cammino è stretto, povero giovanotto, come farà a salir?
Non dubiti signora, son vecchio del mestiere, so fare il mio dovere su e giù per il camin.
Non dubiti signora, son vecchio del mestiere, so fare il mio dovere su e giù per il camin.
E dopo quattro mesi la luna va crescendo, la gente va dicendo dello spazzacamin.
E dopo quattro mesi la luna va crescendo, la gente va dicendo dello spazzacamin.
E dopo nove mesi è nato un bel bambino, rassomigliava tutto allo spazzacamin.
E dopo nove mesi è nato un bel bambino, rassomigliava tutto allo spazzacamin.
Siediti accanto a me, non usciremo ma passeremo tutta la sera insieme. Se un libro sfoglieremo, che sogni noi faremo, vieni qui e insieme leggiamo. Come per gioco a poco noi ci trasformeremo e piano piano, tanto lontano, forse ci troveremo. Un sogno sembrerà, purtroppo volerà, vieni qui, insieme leggiamo.
In questa serata romantica, vivremo momenti.
dolcissimi. Vieni vicino, dammi la mano, siediti accanto a me. Se ci baciamo mentre leggiamo, nulla di male c'è. L'amore troveremo, è un brindisi faremo. Vieni qui, insieme leggiamo. Ci facciamo mentre leggiamo, nulla di male c'è. L'amore troveremo, è un brindisi faremo. Vieni qui, insieme leggiamo. Vieni qui, insieme leggiamo. Vieni qui, insieme leggiamo.
Cristoforo Colombo che la terra fosse tonda sospettò, e così per scoprire un nuovo mondo alla corte di Spagna si recò. Lo disse alla regina, lo disse pure al re, e all'indomani mattina lo disse ad altri tre, ed i dotti venuti a Salamanca seduti su una panca lo stettero a sentire. Sì. Voglio scoprire l'America, New York e il Dixieland, la gomma che si mastica a tempo di jazz band. Voglio scoprire l'America, il gioco del baseball, i gangster che passeggiano col mitra d'arma col. Finalmente incontrerò Rogers il bandito, pranzerò con Shanghai Lil, con il capo degli shooter ho seduto e quel grande Buffalo Bill. Voglio scoprire l'America, non ditemi di no, tre caravelle datemi e io ve la scoprirò. S'affannò Cristoforo Colombo, ma quei dotti che lo stavano a sentir, certi che non ci fosse un nuovo mondo, lì per lì non lo vollero capir. Lo seppe la regina, lo seppe pure il re, e l'indomani mattina lo seppero gli altri tre, e così, ritornato a Salamanca, ai dotti sulla panca, Colombo cor parlò. Sì.
Voglio scoprire l'America, la Marilyn Monroe, la donna supersonica che l'atomo spezzò. Vive laggiù in America la bella Marilyn, che anche già sai più morbida d'un ritmo medium swing. Ha più curve d'una strada di montagna, chi la vede può impazzire. Figuratevi signori che cucagna se io la potrò rapir. Se scoprirò in America la Marilyn Monroe, signori miei contateci, io qui ve la porterò. Ed i dotti saliti sulla panca, muovendo un poco l'anca, gli dissero di sì.
moglie non fece questione mai, qualche volta lo porto anche nel tramvai, questa mattina il salamino mi comprai, ho comprato i salamini a mano alto, se qualcuno ti patisce che io canto, è inutile parlare, è inutile ridere, sono un bel giovanotte, sono un gnau, sono un gnau. Vorrei tornare bimbino, da tutti carezzato, dicerei di mattino, vorrei essere sbucellato. Allora chi mi vedeva, di me si innamorava, al seno mi stringeva, e viva l'alluminio. Mi chiamo Ambrogio, ho l'orologio, che segna sempre le 23, chissà perché, e quando piove, riparo dove, l'acqua non cade sopra di me. Chissà perché, forse perché io non sono biondo, ed ho gli occhioni belli, e sono tondo tondo, e canto gli stornelli, fiore di virgolette e di bacillo, quando ti vedo mi fa male un callo, e ti amo come si ama il crocodrillo, fiore di pipa spenta un bocca un pollo, sei bello più del grasso del capello, più di una busta senza il franchimbollo, fior di viole, dovevano arrivare 36 automobili, è arrivato un carrettino a mano, a ti ha piaciato, lo sai o non lo sai? Lo sai che differenza passa tra un servitore e il ferro? No, adesso ti spiego io. Il servitore china la schiena e il ferro china Bisleri. Ti ha piaciato, eh? Più stupidi di così si muore, eh? Adesso ti faccio sentire un capolavoro del pensiero umano. Sai che differenza passa tra le nozze naturali e le nozze d'argento? Adesso ti spiego io. Alle nozze naturali si vergogna lei, alle nozze d'argento si vergogna lui, e alle nozze d'oro si vergognano tutti e tre. Sai come si fa a distinguere un pesce da una pescia? Sai come si distingue un pesce maschio da un pesce femmina? Adesso ti spiego io. Si va in una peschiera, si butta un poco di pane, se viene su lui è il maschio, se viene su lei è la femmina. Se vengono tutti e due, maschio e femmina, si è piaciuto, Improvvisatore, imbecille io son, imbecille io son, perché? Perché sì, oh perché sì, perché sì, insisto su sì, non faccio del male a nessuno se dico di sì, quante questioni si possono risolvere rispondendo di sì, e allora sì, ti ha piaciuto, lo sai o non lo sai, adesso ti do un problema, figurati un'automobile dalla forza di 150 cavalli, Nell'automobile ci possono andare 6 persone, E l'automobile può fare 40 km all'ora. Quanti anni ha lo chauffeur? Non lo sai? C'è poco da ridere, ha 32 anni. Me lo ha detto a me, lui, è un amico mio. Ah, ti ha piazzato, Lo sai che differenza passa tra un soldato e una guardia? Il soldato monta la guardia e la guardia non può montare il soldato, Il colmo della curiosità per un religioso, assicurarsi se la camicia di San Giovanni era di Battista. Senti che questo è buono, però la mia dottore che è buono. Uno per la strada mi fa vedere un altro, dice, vedi, quello lì è il perito, era vivo, ma come fa a essere perito se è vivo, Andiamo in un posto, dice, questo è il cantiere, non cantava nessuno nel cantiere, stavano tutti zitti. Un altro mi fa vedere una cancellata, dice, vedi, è cancellata, ma come fa, se è cancellata non c'è più, no? Senti, questo è buono, il mare che è grande grande lo chiamano che è il mare, Una castagna che è piccola piccola, il marrone, fumano un po' il
ti ha piaciuto,
Questo è buono, sai? Un mio amico dice, andiamo a trovare un altro amico mio in una casa di salute, era morto, Era morto di salute, era. La Botti, che è grande, grande, la chiamano la Botti, eh. Questo cosettino che ci ho attaccato alla giacca, lo vedi, lo chiamano il bottone, tutto sbagliato, sai. È tutto un mondo da rifare, proprio. Ho trombato il salame per la e qualcuno ci fa dire che io canto. È inutile parlare, è inutile ridire, sono un bel giovanotto.
Signora maestra, voce che c'ha per già, questi suoi capelli ma non me la tocca, i capelli maestra, tiriduppilirirà, io vengo alla scuola perché voglio imparare, io vengo alla scuola perché voglio imparare,
oh che voglio imparare, oh che voglio imparare.
Oh signora maestra, voce che c'ha per già, questa è la fronte ma non me la tocca, la fronte, i capelli maestra, tiriduppilirirà. Venga alla scuola, possiamo avanzignare, si venga alla scuola perché voglio imparare.
Oh, che vuole imparare, oh, che vuole imparare.
Oh, signora maestra, vossia che c'ha già, questi son l'occhi ma non me la tocca. Lo chiusi, la fronte, i capelli diritti, tutti lì. Venga alla scuola perché voglio imparare, oh, si venga alla scuola, possiamo avanzignare.
Oh, che vuole imparare, oh,
signora maestra, ossia che c'ha voglia, questo è il naso ma non me la tocca, l'uno zitto, l'uno chiusi, la fronte di capito, ci diritti, tu brillerà, venga alla scuola per chi voglio imparare, ma si venga alla scuola per chi voglio imparare,
oh che voglio imparare, oh che voglio imparare.
Oh, signora maestra, ossia che c'ha voglia, questa è la bocca ma non me la tocca, la bocca, l'uno zitto, l'uno chiusi, la fronte di capito, ci diritti, tu brillerà, venga alla scuola. Per chi voglio imparare, si venga alla scuola, possiamo avanzignare.
Oh, che vuole imparare, oh, che vuole imparare.
Oh, signora maestra, voi che c'ha già, non essere malcriato non si deve domandare. Però maestra, maestra, io vengo a imparare, io vengo alla scuola, possiamo avanzignare. Si venga alla scuola, per chi voglio imparare.
Oh, che vuole imparare, oh, che vuole imparare.
Oh, signora maestra, voi che c'ha già, queste sono le gambe ma non me la tocca, le gambe la bocca, l'uno sì, l'uno chiusi, la fronte di capi, tutti i diritti, tutti i diritti, venga alla scuola se chi voglio imparare, se venga alla scuola se siamo avanzignati.
Oh, chi vuole imparare, oh, chi vuole imparare.
Signora maestra, ossia che c'ha già, questi sono ginocchia ma non me la tocca, le ginocchia, le gambe, la bocca, l'uno zitto, l'uno chiusi, la fronte, i capi, tutti i diritti, tutti i diritti, venga alla scuola per chi voglio imparare, si venga alla scuola, possiamo avanzignare.
Oh, chi vuole imparare, oh, chi vuole imparare.
Maestra, la ultima volta mi dice, ossia che c'ha già, e questi sono i piedi ma non me la tocca, i piedi, i ginocchia, le gambe, la bocca, l'uno zitto, l'uno chiusi, la fronte, i capi, tutti i diritti, tutti i diritti, io vengo alla scuola, possiamo avanzignare, si venga alla scuola, per chi vuole imparare,
oh, che vuole imparare, oh, che vuole imparare, oh, che vuole imparare, oh.